13 giugno 1995, ore 2:20. Nicola. Mammuzza, ti sento ancora una volta annaspare e corriamo subito in tuo aiuto. Sì, l'attacco è stato forte, il nemico diventa sempre più audace. Per vincerlo ho dovuto servirmi della tua stessa arma. Farti credere che il messaggio per Lella fosse soltanto del nemico, che si serviva di te e non mio, per mettere sull'avviso Lella e fortificare la sua fede in me. C'era di mezzo la vita di Lella, cui l'altro attentava, e non avevo via di uscita. Ma poi ti ho riportato alla realtà. Io sono il tuo punto fermo, mamma, come lo sono stato per papà. Io vivo nella gloria totale, nel possesso della verità che è Dio stesso. Potrei ingannarti, mamma. Può ingannarti Gesù, Maria Santissima, che sono fusi in me e che ripercorrendo il Vangelo ti diamo la prova della veridicità di ogni parola che tu scrivi? Quando ti dico che se crolla la tua fede in me, crolla tutto il disegno che Gesù ha ordito, servendosi di te durante tutti questi anni, a cominciare da quando avevi 20 anni, fino ad arrivare alla mia immolazione che ha saldato totalmente a te, credilo, mamma, perché è verità. Mamma, nel Vangelo Gesù dice che per riconoscere se un albero è buono bisogna vedere i frutti. Ma bada bene, mamma, l'albero prima dei frutti mette i fiori che riempiono di gioia la vista e fanno lieto il cuore. Ma basta una notte di tempesta, un vento furioso e buona parte di essi cade a terra e non potrà più dare i frutti. Era questo che volevo farti capire, sì, è vero. Non ci sono i fiori che danno gioia, non ci possono essere neppure i frutti. Ma attenti alla furia del vento che può distruggere e fiori e frutti. Come orientarvi in tanto frastuono? Lasciatevi trascinare da noi e vi porteremo fuori. Non capite? Non importa. Abbiate fede ed abbandono. Noi conosciamo le nostre vie che, se sono a volte strette e tortuose, portano sempre alla luce. Preghiera e fede umile, nient'altro vi chiediamo. Sì, serena mamma, non ascoltare altre voci. Io ti basto. 15 giugno 1995, ore 12. Nicola. Mamma, torno ancora sull'argomento del 13 settembre per fugare qualsiasi dubbio e riportare il tuo spirito ed il tuo cuore ad una gioia serena ed accrescere in te la fede. Dopo una prova così forte, il tuo spirito riprende lena e vigore, senti la nostra presenza più reale e la gioia data dalla certezza che anche nel buio noi siamo accanto a te, vigili. Questo crea in te fiducia ed abbandono. La preghiera si fa più forte, l'implorazione al Padre è comune e più sentita, ed il tuo cuore si scioglie e l'amore scaturisce spontaneo, come se quel canale fosse stato riattivato. Non ti chiedere più perché. Hai capito che il nemico è il grande scimmiottatore di Dio e di tutto si serve pur di abbattervi? Vai, anzi, andate sereni per la vostra strada, che è quella che noi, passo passo, vi indichiamo e non temete di nulla. 22 giugno 1995, ore 3 e 45. Nicola. Mamma, scrivi, è Maria Santissima la madre che ti parla. Maria Santissima. Figlia mia, sei turbata, stanca, oppressa. Gli attacchi che ti arrivano da più fonti sono concentrici e mirano ad atterrare la tua fede in Nicola, che è il mio portavoce, il canale insostituibile a te saldato naturalmente, preziosissimo, perché non inquinato. Il nemico è sempre lo stesso, figlia mia, e voi, mie creature fedeli, siete le vittime designate. Ma il mio cuore di madre le raccogli tutte, perché tutte cercate rifugio tra le mie braccia. No, non sei sola, anche se apparentemente sembra che il nemico abbia riportato vittoria dividendovi. In realtà, voi continuate ad essere il piccolo gruppo che fa capo a me, vostra condottiera, a cui siete fedeli, e la preghiera e l'amore vi uniscono all'immenso esercito delle mie schiere che combattono nel silenzio, ma nella luce. Non temere, Pina mia. Tu non sai di quante anime fedeli a Nicola sei circondata, che invocano il mio Gesù, Dio Padre, la Trinità tutta per te. Sorridi e vai serena per la tua strada. Raccogli le anime che implorano il tuo aiuto e comunica loro la gioia che noi ti diamo. Tutto il cielo è con te e il mio Gesù più che mai ti dice: mio piccolo tabernacolo vivente, io sono sempre con te ed in te. Che temi? Ti stringo al mio cuore assieme a Lella, Piera, Luciana, Giacomo e Maria, Anna, la cara Anna, la tua mamma celeste. 23 giugno 1995, ore 3, festa del Sacro Cuore di Gesù. Pina. Troppi segni, troppi richiami mi vengono in questo momento da te, mio Gesù, perché io capisca che è sempre il tuo amore infinito che mi viene in soccorso. Ti sei fatto precedere da Maria, tua e mia madre, con parole che danno certezza al mio spirito. Nicola, connaturato a me, sua madre, il canale perfetto, voluto dal tuo amore, reso possibile dal suo amore di figlio. La tua predilezione che parte da tanto lontano. L'attrazione particolare per il venerdì, esso era il nostro giorno, lo attendevo come giorno di grazia. La festa del Santissimo tuo cuore, Rocca di Papa, la cappella delle suore tedesche. Ringraziami, perché ho scelto il tuo cuore per mia dimora. Ma tanto tuo amore, mio Gesù, non è riuscito a sciogliere il gelo del mio cuore. Non è bastato neppure l'olocausto del mio Nicola per aprire questo mio cuore all'amore. Ho usato dei messaggi che tu stesso mi facevi arrivare tramite Nicola come un'arma per colpire gli altri. Eppure essi arrivavano alle anime e danno gioia e conforto. Mio Gesù, io ero là, nell'orto degli ulivi, quando imploravi per me misericordia al Padre. Io ti imploro, oh mio Gesù, per il sangue che versasti in quella notte tremenda. Usami misericordia, Gesù. Donami a Maria, tua e mia madre, e lei mi darà un cuore nuovo. Lei opererà come ha fatto con il mio Nicola, il grande miracolo, come ha fatto a Cana. Cambierà il mio cuore di pietra in un cuore di carne. Gesù, non mi allontanare da te, perché io ti amo e tu mi ami. 28 giugno 1995, ore 11:30. Nicola. Mamma, non ti sei chiesta come mai i messaggi che arrivano a voi tramite Lella, Maria di Giacomo, Tonino ed altri non sono mai teologici? Ogni anima che ti è vicina ha un suo ruolo particolare ed è quello di proteggerti, confortarti, darti forza, scuoterti nei momenti di stasi o di erzia, ma a loro non è consentito prendere il tuo posto. Quel canale unico, prezioso, legato a te da vincoli di sangue e che io fino alla nausea continuo a confermarti, è il solo attraverso il quale la verità può rimpiazzare e fare luce su problemi teologici tanto delicati e così pieni di ombre che affliggono la teologia della Chiesa di Cristo e tanto turbamento causano alle anime che vanno alla ricerca del Cristo autentico. È qui, mamma, la risposta ai tanti attacchi che arrivano a te manovrati dal nemico a solo scopo di sfondare quella fortezza, abbattere quel baluardo, ma tu opponi sempre la tua piccola fede, che se piccola e fragile, forte perché sorretta da Gesù che con noi e Maria Santissima facciamo unità. Grazie mamma, ti voglio bene. Nicola. 29 giugno 1995, ore 16:45. Stamattina sono andata a messa alle 7, è festa di San Pietro e Paolo. All'omelia il celebrante ricorda le parole di Gesù rivolte a Pietro. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno mai prevarranno su di essa. Nicola mi richiama ancora una volta su di una verità che mi aveva già fatto conoscere. Nicola. No, mamma, è errato dire così, perché gli inferi sono luogo di attesa per i giusti, che aspettavano di essere liberati da Gesù attraverso la resurrezione. Bisogna dire, e le porte dell'inferno mai prevarranno su di essa. 2 luglio 1995, ore 12. Nicola. Mamma, in rapporto a quanto asserito di Damaria, che può benissimo sussistere una amicizia tra un uomo ed una donna, senza peraltro sfociare in un vero rapporto d'amore con tutte le implicazioni che ne derivano, ti dico subito che ciò è errato ed è qualcosa di ibrido che offende la verità. Adesso ascoltami, mamma. Il sentimento che unisce l'uomo alla donna e che noi definiamo amore scorre su di un canale parallelo al sentimento affettuoso dell'amicizia, ma entrambi differiscono nelle finalità per cui sono stati creati. Il primo realizza una unione perfetta che trascende l'appagamento dei bisogni immediati di un'anima e la pone in un rapporto unico per il quale l'uomo e la donna diventano una cosa sola, una sola carne, un solo spirito, e ciò anche se, per motivi naturali, non sono più in grado di assolvere al comando primario della procreazione. Ne deriva un insieme di doveri che possono arrivare al sacrificio completo di sé. Pensa alla vita vissuta accanto al compagno che, a causa di una malattia inguaribile o di un incidente, ha bisogno di un'assistenza continua, logorante, che può durare tutta una vita. Non così l'amicizia, il cui scopo primario è quello di creare un'atmosfera di serena comunione di spiriti, capace di sollevare, confortare, consigliare nei momenti bui che l'amico può attraversare. Il rapporto a cui accennava Maria è al contrario un inganno, è qualcosa di falso, di ibrido e colpisce entrambi. Si chiede al compagno o alla compagna di riempire la solitudine, di dargli quel coraggio che non ha per affrontare le difficoltà della vita. Ci si illude di aver realizzato un rapporto perfetto quasi, senza peraltro nulla dare di sé, senza obblighi specifici, pronti a cambiare strada se le cose non vanno. È come dare ad un cane un osso falso. Ed il povero cane, dopo averlo rosicchiato a lungo, oramai stanco, si accorge deluso che era un inganno. No, mamma, chiarezza e linearità ci vogliono per affrontare problemi così ardui che incidono a fondo nella psiche dell'uomo, altrimenti ti ritroveresti più vuota, più stanca di prima, più povera di prima. Gesù, confido in te, è l'anelito dell'anima che cerca disperatamente se stessa. 3 luglio 1995, ore 18:30. Nicola. Mamma, ascoltami. Mentre l'unione tra l'uomo e la donna, che trae origine da un amore unico, dà vita ad un rapporto che trascende l'umano per innestarsi nel mistero trinitario di Dio, non è così quando esso è solo appagamento di sensi. Allora, tutti i valori vengono capovolti. L'unità va in frantumi, i figli, dono grandissimo, diventano un peso a volte non sopportabile e la discesa si fa sempre più rapida e non più in grado di essere controllata. Si arriva così prima al divorzio, poi all'aborto, che è la soppressione del proprio figlio. Nel mondo ebraico la donna era considerata elemento indispensabile per la procreazione. Gesù doveva ridare alla donna la sua dignità di figlia di Dio. Il primo suo atto è stato quello di ridare all'amore quella purezza che trascende qualsiasi considerazione di utilità, ma diventa dono di sé. E cominciò proprio dalla prostituta di alta classe, Maria di Magdala, che a contatto della fonte del vero amore, Gesù, diventa una donna nuova che ha meritato per prima di vedere Gesù risorto. Per ridare un volto umano a questa generazione così caduta a livello della bestia, bisogna proprio cominciare dall'amore. Amore per Dio prima, che non ha bisogno di te, ma che gratuitamente tutto ti dona, ma anche amore per te stessa. Sì, mamma, l'uomo non si ama più. È una prostituzione continua, ininterrotta. Con le sue stesse mani l'uomo si crea lacci e catene, si asservisce agli idoli terribili che lo distruggono e limita sempre più lo spazio che gli consentirebbe di guardarsi attorno, di vedersi dentro. L'uomo sa che diventa sempre più un relitto, ma non fa niente per fermarsi. Povera creatura, creata libera da un Dio che voleva solo condividere con essa gioia e felicità. Mamma, noi dall'alto vediamo lo sfacelo di questa generazione costata a Gesù la sua terribile passione e soffriamo per voi e fremiamo per voi. Le vostre lacrime sono perle preziosissime che ridanno vigore a Gesù che continua ad offrirsi per voi, a Maria la Madre, che trasforma le sue lacrime di sangue in anelito di speranza. Mamma, quando tu soffri con Maria, la Mamma Celeste, tutto il cielo ti guarda e grato ti ringrazia. Ti voglio bene, mamma. Tuo Nicola. 4 luglio 1995, ore 10. Nicola. Mamma, ascolta con venerazione Gesù che ti parla perché Egli è il tuo Dio. Gesù. Pina mia. Il dolore ti spinge fra le mie braccia e scioglie il tuo cuore in un anelito di implorazione e di aiuto. Io ne sono felice, ma ti supplico, non dubitare, né della mia potenza, perché potenza di Dio, né del mio amore che ha fatto di te il centro delle mie attenzioni più sollecite, in un richiamo sempre costante. Hai timore perché ami? Ma non sono io che ti ho fatto gustare le vittorie più strepitose durante tutto l'arco della tua vita? La tua fede era piccola, ero io che la ingigantivo, perché essa potesse rispondere alle esigenze della mia giustizia e potessi pronunciare anche per te. Vai, la tua fede ti ha salvato. Ora Sei agli sgoccioli della tua vita e tremi perché le tue colpe, le tue mancanze ti sono più palesi. Ma pensi proprio che il mio sangue versato per te non valga nulla? Oh sì, il nemico ti incalza, ma anche io ti incalzo e la serenità che ti comunichiamo ti fa piangere di gioia. Non dubitare mai. Mi renderesti terribilmente triste perché sei tu il mio piccolo tabernacolo vivente, il tuo Gesù di Nazareth. Nicola, mamma, a volte arrivano a te messaggi attraverso altre anime carismatiche. Mi chiedi che valore darvi. Ti illuminerò al riguardo. Mentre ti confermo che qualsiasi carismatico è proprio perché tale, essendo anima gradita a Dio e soggetto ad interferenze diaboliche, voglio pure farti presente che non tutto il messaggio è negazione, perché proviene sempre dal cielo. Come regolarti allora? Col tuo attento esame e con il mio lume puoi accettare e mettere in pratica quanto ti è di aiuto per progredire nel bene. Allontana quello che ferisce la verità che è palese nel tuo cuore ed in contrasto con quanto io ti asserisco, ma sempre con grande umiltà. Mamma, ti sono vicino. Nicola. 11 luglio 1995, ore 9:50. Nicola. Mamma, ascoltami. Non è l'atteggiamento di Maria che ferisce Gesù perché esso è un sentimento di protesta, ma la tua mancanza di fede in lui e di abbandono totale che caratterizzava la tua vita passata e che gli consentiva di rorarti della potenza della sua grazia. Gesù non viene mai meno alle sue promesse perché la sua parola è eterna e questo dovrebbe bastarti per ridarti quella gioia e quella serenità nei momenti della prova. Mamma, mamma mia. Il nostro amore è potente e noi te lo doniamo tutto, non tremare anche per le piccole difficoltà. Cerca di rivivere in quali angosce e circostanze, con l'aiuto del tuo Gesù, hai riportato le più grandi vittorie. Stanotte ti ho chiarito quale il punto fragile del rapporto che ti unisce a me, a Gesù, a Maria Santissima. Il canale è perfetto ed ogni parola che arriva è quella autentica, vera, dove nessuna interferenza del nemico è possibile, ma attraversa la tua umanità ferita, incapace ancora di quell'amore che la renderebbe accetta, gradita, come l'unguento prezioso che addolcisce e poi sana tutte le ferite. Il più delle volte mi sostituisco io direttamente, perché vivendo in te utilizzo la tua stessa voce e ti senti ripetere che la tua voce dà forza, serenità, eccetera, eccetera. Ma i miei fratelli, rifiutando te, rifiutano me, comprendi? Donati totalmente all'amore, mamma, e vedrai grandi cose, non ti scoraggiare. 11 luglio 1995, ore 18:30. Nicola. Mamma, ti sei affannata tutta la mattina. Gesù ti ha incalzato e continua ad incalzarti con lo stesso amore di sempre, ma tu poco tempo dedichi alla riflessione e sciupi momenti preziosi. È come se avessi paura di incontrarti a tu per tu con lui, eppure è lo stesso tuo Gesù di Nazareth che brama essere ancora il centro dei tuoi pensieri. Tu lo ami, mamma, non dubitarne, tu lo desideri, aneli a lui più che mai. È il tuo acerrimo nemico che vuole spingerti verso lo sconforto, non ascoltarlo. Noi più che mai ti stringiamo al nostro cuore perché il nostro amore è grande. Non vedi? Anche ieri sono corso in tuo aiuto ed ho ancorato Filippo a me, non lo lascerò più. Sarà anche lui un mio apostolo. Hai disatteso stamani al mio impulso, volevo parlarti degli attributi di Dio. Se sei serena, te ne parlerò adesso. Tutti gli attributi di Dio sono perfettissimi, infiniti ed eterni. Nessuno contraddice l'altro perché ognuno ha un comune denominatore, l'amore. Ogni attributo che caratterizza Dio e ce lo mostra in tutta la sua multiforme bellezza non è altro che amore. Così la giustizia come la misericordia, la bontà come l'ira. Sì, mamma, l'ira è l'espressione dell'amore ferito, la sapienza come la semplicità, la pazienza come il suo basta, la potenza come l'umiltà. Sì, mamma, Dio si fa umile, annienta se stesso per conquistare un'anima. E nell'Eucaristia cosa fa? Non si fa materia per conquistare a sé un'anima? E tutto questo come vorresti chiamarlo se non amore? Amore con la A maiuscola? Oh mamma, non ferire mai l'amore, non ferite mai l'amore. Anche tra gli uomini, anche se impuri e meritevoli di castigo, le ferite dell'amore sono sempre le più dolorose. È un dolce rimprovero per te, mamma, perché sei stata amata con amore generoso di predilezione. Consola il tuo Gesù per l'amore che anche i miei fratelli stentano a dargli, per il disamore dei più, per il tradimento dei tanti che prendono a piene mani dalla sua bontà e dalla sua paziente attesa e non sanno che solo un amore infinito è capace di tanto. 24 luglio 1995. Lidia, sono Nicola. Perdona mamma che si è lasciata vincere dalla stanchezza e che si è limitata a trasmetterti soltanto a voce un mio messaggio. Ogni uomo ha un cliché personale, unico ed irripetibile, dato dai doni che Dio Padre dona alla sua creatura nel momento della creazione. Sono i famosi talenti, di cui poi dovrà rendere conto. Esso costituisce il suo biglietto da visita e sono in essi elencati proprio quei doni e la sua tessera di riconoscimento. Il tuo biglietto da visita è prezioso, perché parla di un amore di predilezione, ma non puoi mostrarlo agli altri, distruggeresti il valore. Mi comprendi, Lidia? Vai in pace, nella tua umiltà. Io, Nicola, veglio su di te. Sabaudia, 24 luglio 1995, ore 4. Nicola, mamma, ascoltami. Quello che ha caratterizzato la tua vita è stato il dono dell'ascolto. Attraverso questo dono, Gesù poteva arrivare ai suoi figli con i suoi messaggi, con la sua parola sempre attuale, assolutamente indispensabile perché fosse luce, conforto e vita. Con la sua parola ti confermava sua voce, tu sei la mia piccola voce. Quella voce, mamma, che arrivava ai suoi figli in pericolo di perdersi, con richiami pressanti e che tu con spirito semplice facevi arrivare al destinatario, costituiva la tua entità, quella di voce. Sì, tante volte hai lasciato che quella voce non arrivasse ai tanti che aspettavano quel conforto e quella luce, ma nel suo infinito amore di predilezione Gesù ha portato avanti quel suo disegno travolgente e attraverso me ha creato quel canale perfetto, dando vita al libro che continua a trasmettere la sua stessa voce anche ai lontani, anche ai lontanissimi. Mamma, Gesù non è molto che ti ha confermato ancora sua voce. È un dono particolarissimo per te, mamma, non solo perché attraverso il libro che porta il mio nome Gesù può arrivare fino ai confini del mondo, ma perché quel canale voluto da lui stesso che ha saldato alla tua umanità di madre è inattaccabile dal nemico. Mamma, non lasciare che quella voce si spenga. Gesù ha ancora bisogno di te, tu tanto di lui. Apri il cuore alla sua voce, non trascurare neppure il più piccolo dei richiami. Lui ti parla, tu ascolti, ma poi non traduci in parole ed il dono viene disperso. Sì, sei stanca. Hai tanto lavorato e faticato. Le prove non ti sono mancate. Hai testimoniato con la vita la sua parola, ma non arrenderti, ora che sei prossima a raccogliere il frutto di tutta la tua vita di apostolo. Mamma, adesso cerca di rimediare, scrivendo quanto ti avevo suggerito circa il valore del segno della croce. Ogni segno è l'espressione più evidente di qualcosa di molto più profondo, che parte dal nostro io intimo e che vuole testimoniare all'esterno. Così una fede, una ideologia, una convinzione, l'espressione della nostra libera scelta, si serve proprio del segno, fosse pure un credo politico che a volte proprio in antitesi con Dio, autore della libertà che dona ai suoi figli. La fedeltà che presuppone la scelta libera di tutto questo nostro essere a quell'ideale fa sì che essa sia totale e non l'espressione di superficialità, di abitudine, per arrivare addirittura alla irriverenza, capovolgendo così il valore intrinseco dell'atto in qualcosa di ibrido. Potrei a lungo parlarti dei vari segni che testimoniano proprio quanto testé affermatoti. Mi limiterò al segno di croce che si distingue dai tantissimi segni e che ti dichiara appartenente a Cristo, che con la sua morte ha trasformato quella croce di legno, patibolo dei delinquenti, in un mezzo di salvezza e di redenzione. I meriti legati a quel segno, meriti acquistatici dal Cristo con la sua stessa morte, sono talmente grandi e travolgenti, impensati, che ad elencarli resteresti col fiato sospeso e con un senso di colpa talmente grave da farti sprofondare in una enorme tristezza. Il segno di croce ti pone al cospetto della Santissima Trinità e con quelle stesse parole tu, essere misero ed insignificante, ne testimoni l'essenza divina. Il segno di croce ti immette nei misteri più grandi, dono grandissimo di Cristo alla sua Chiesa, i sacramenti. Attraverso quel segno il sacerdote ti rimanda a casa, assolto dai tuoi peccati. Con quel segno si compie la transustanziazione, si realizza l'Eucaristia, dono eccelso di un Dio alla sua creatura, ti rende consapevole della misericordia infinita del suo amore. Mamma, cosa rappresenta? per la massa di cristiani quel segno? Il più delle volte lo fanno per la forza dell'abitudine, oppure come un segno esorcizzante, come fosse un amuleto che li liberi da un pericolo immanente, e non si rendono conto cosa sia costato a Gesù quel segno di croce. Ignorandolo disperdono un dono eccelso unico che sancisce il patto di Dio con l'uomo. Attraverso quel segno, espressione dell'avvenuta redenzione, ci si ricongiunge al Padre che ci apre le porte del cielo. 3 agosto 1995, ore 11. Eccellenza reverendissima, tempo fa, attraverso il libro Il mio amico Nicola, che mi ero premurata di farle pervenire, la esortavo a prendere conoscenza della figura di questo giovane morto il 28 agosto del 1985, offertosi vittima di amore per i familiari e per il mondo intero. Attraverso avvenimenti eccezionali che si sono succeduti in questi 10 anni, ininterrottamente, e testimoniati prima direttamente dal cielo e poi confermati con tanti miracoli, Maria Santissima stessa e Gesù chiedono che non venga più ritardata la richiesta di beatificazione, perché i tempi sono maturi. Con lo scadere dei 10 anni, l'autorizzazione a procedere alla revisione del cadavere che risiede nel cimitero di Sabaudia e che Nicola stesso dice integro a prova inconfutabile della sua santità non è più un problema. Ma l'autorità ecclesiastica che dovrebbe presiedere a questa verifica, quale dovrebbe essere? Io non so, sono cose più grandi di me. Mi affido totalmente a Maria Santissima, poiché Nicola è stato definito il suo capolavoro di grazia proprio dalla Mamma Celeste. Nell'inviarle l'ultimo libro che la tipografia mi ha consegnato 2 giorni fa, le sarei infinitamente grata se potesse concedermi un colloquio. Il conoscermi, il conoscerci, potrebbe fugare dubbi e perplessità che purtroppo ritardano il piano di salvezza di Dio, quando addirittura non lo stravolgono. La ringrazio sentitamente per il tempo che mi concede, pregandola di unirmi alle sue preghiere di intercessione. Pina Reina, madre di Nicola. Sabaudia, 6 agosto 1995, ore 7:30. Giorgio, di ritorno dagli Stati Uniti, mi aveva riferito di una sua esperienza che aveva coinvolto anche Franca, la moglie. In una riunione di carismatici, lo Spirito Santo che la comunità aveva invocato su di loro si era reso palese, buttandoli letteralmente a terra. Mi chiede lumi, pregando Nicola di spiegarmi cosa significasse tutto questo. E Nicola: «Mamma, potrei sintetizzare il lavoro incessante dello Spirito Santo sul popolo di Dio in una successione di atti che vanno dalla conoscenza che porta alla fede che genera l'amore, l'amore che brama il possesso nell'oggetto amato e porta all'Eucaristia. L'Eucaristia, realtà insostituibile, che fondendo la creatura con il Cristo Eucaristico ne fa una cosa sola con il Padre. Gesù, Padre, essa è tua perché fusa in me e non allontanarla da te, perché allontaneresti me e tu sei in me. Vedi, mamma, attraverso questa successione di atti puoi ben comprendere come la strada della rivelazione operata dallo Spirito in seno alla Chiesa Cattolica è arrivata al compimento della redenzione del Cristo, riconsegnare al Padre la creatura che si era allontanata dal Creatore, e tutto questo attraverso l'immolazione di Gesù su di un legno di croce. Ogni credente può riconoscersi in una di queste fasi e sempre alla luce dello Spirito. Fase iniziale di conoscenza, fede che chiede attraverso un amore ancora interessato e quindi egoista, purificazione di questo amore attraverso la sofferenza per arrivare al possesso dell'amore attraverso l'Eucaristia, offerta di sé totale, in una fusione con la vittima divina che ti offre definitivamente al Padre. Fase finale». Sabaudia, 9 agosto 1995, ore 9:30. Nicola: «Mamma, brutto attacco quello che ti ha inferto il nemico in questi 3 giorni. Esso ti arriva dalle pedine le più impensabili, quelle per le quali ti eri prodigata con più amore. Ma hai pure notato come noi non siamo rimasti inattivi e ti abbiamo inviato anime carismatiche a tua protezione. Il cerchio si stringe attorno a te per formare proprio quella cittadella fortificata, assediata sì, ma imprendibile. Mamma, guarda serena e vai avanti per la tua strada. Non ti sei accorta come a tua protezione sono pure venute le anime del purgatorio per le quali hai sempre pregato? E tuo figlio, che si era eretto a difensore di Andreotti, perché accusato ingiustamente poteva non scendere per consolare e fortificare il cuore di una madre che tanto mi ha dato? Animo, mamma, e guarda con amore compassionevole Yolanda, il cui amore irrazionale per la sorella la spinge ad essere ingiusta nei tuoi confronti. Mamma, è per tranquillizzare la tua coscienza che il nemico vorrebbe colpevolizzare, che ti chiarisco come noi del cielo non mentiamo e che quando sul mio libro ti ho fatto scrivere che sia Anna che Patrizia erano state guarite perché il processo di distruzione in atto nel loro corpo era stato fermato, è pura verità. Le sofferenze che sono continuate ad affliggerle erano atti di purificazione per arrivare alla guarigione totale. Ma purtroppo voi, nonostante i miei ripetuti lumi, non volete capire che l'uomo non è un pupazzo, fatto solo di materia, ma l'altra componente è lo spirito, che non si può assolutamente ignorare. Perché l'uomo sia veramente guarito dal suo male, la guarigione deve comprendere anche l'altra componente, lo spirito, che è la più importante perché lo proietta nella eternità. 14 agosto 1995, ore 7:40, Pina. Giornata particolarissima quella di oggi. La comunione con Gesù era totale. La gioia aveva invaso il mio cuore. Desideravo confessarmi con padre Aurelio alla messa alle ore 9. Lui era lì, come ad attendermi. Dopo ci siamo abbracciati. Quel sacerdote ti fa compartecipe del perdono di Gesù. Altre voci. Che la famiglia di Nicola non sia essa stessa a mettere ostacoli con i suoi dubbi al disegno del cielo che vuole Nicola al più presto sugli altari. Sarebbe terribile. Questa notte l'implorazione di Nicola e di Maria la madre è forte e dolorosissima. Essi mi chiedono di implorare direttamente il padre per salvare Angela che si sta distaccando da Nicola e da noi tutti. Nicola mi comunica il suo strazio e la mia tristezza è grande. 24 agosto 1995, ore 0:35. Nicola, mamma mia, ti sento ancora una volta triste ed incapace di slanci di amore. Eppure noi ti amiamo e tu ci ami. Oh sì, tu ci ami, mamma, ma è come se avessi paura di dimostrarci la tua fede ed il tuo amore. Temi per i ragazzi jugoslavi e non ti decidi ad affidarli totalmente a noi che dal loro primo ingresso nella nostra casa li abbiamo presi sotto la nostra protezione. Mamma, mammuzza mia, è il tuo Nicola che ti parla, non temere. Non ti accorgi che tutte le tue giornate portano impresso il nostro costante e amoroso aiuto? Passa e rassegna i movimenti della grazia che ti dona momenti di grande gioia. E quasi a tua insaputa ti rende protagonista di avvenimenti eccezionali già prestabiliti da sempre da Dio Padre che ti ama con amore di predilezione. Sì, gli avvenimenti si susseguono secondo il nostro preciso impegno, ma non dubitare mai. Ma non dimenticare il tuo Gesù di Nazareth e la Mamma Celeste. Adesso scrivi. Nel Vangelo di ieri, Gesù con la parabola del padrone che va in cerca degli operai per portarli a lavorare nella sua vigna, ne prende alcuni nelle prime ore della giornata, altri nelle ore successive, altri a tarda sera, ma nel dare loro il dovuto li tratta tutti nella stessa maniera, suscitando le rimostranze dei primi. Gesù rimproverandoli dice loro, «Non sono forse io il padrone?» e conclude, «I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi». Ebbene, mamma, il riferimento agli ultimi saranno i primi è proprio di coloro che quasi alla fine del mondo non avranno più tempo di purificarsi in purgatorio e da loro sarà chiesta una prova d'amore di breve durata. Sono questi i tempi, mamma, a cui si riferiva Gesù. Tempi di grande prova, ma di infinita misericordia. Tante volte hai testimoniato con la parola che traeva origini da Gesù che te ne rivelava il senso nascosto, la frase che Gesù prossimo a morire sulla croce dice, rivolgendosi alla madre ed additando Giovanni, «Donna, ecco tuo figlio», e rivolgendosi a Giovanni, «Ecco tua madre». È scarno il Vangelo e lascia perplessi. Nei secoli che si sono succeduti da quell'avvenimento, quanti si sono chiesti perché mai Gesù aveva amato la madre, con un amore infinito, tanto da fondersi con lei, nell'offerta perfetta di vittima al padre, l'abbia apostrofata nell'ora estrema del distacco con quella parola, donna. Mamma, te ne avevo rivelato il mistero Gesù stesso tanto tempo fa, ma oggi desidero che tu ne prenda una conoscenza più profonda, attraverso me e tuo figlio che con te faccio una unione perfetta, come Maria con il suo Gesù. L'amore tra la madre ed il figlio era un amore totale, perfettissimo, completo, fatto di carne e di spirito. L'offerta al padre era una sola, tale fusione inscindibile di questi due elementi, di questi due esseri. La madre che genera il figlio formato dalle stesse cellule della madre che gli dona la sua umanità. Ma Gesù è anche Dio, e quando muore l'umanità del figlio subentra la sua divinità che sancisce questa realtà, ma che non può chiamare Maria madre, perché la divinità è eterna e non ha origine dal seno di una madre e la chiama donna. La seconda persona della Santissima Trinità conferma in quel momento estremo la sua presenza inscindibile nel Cristo che muore e chiama Maria donna. Torino, 3 settembre 1995, ore 10:15. Nicola, mamma, Filippo ti ha fatto riflettere chiedendo a se stesso come mai nella messa domenicale tantissimi si accostano all'Eucaristia sicuramente per abitudine e forse in peccato, mentre i confessionali sono vuoti. Mamma, è l'amore immenso di Gesù che lo spinge a donarsi a tutte quelle anime che come mandria senza pastore inconsciamente lo cercano. Se pensi che Gesù nel donarsi a voi tutti, nell'istituzione dell'Eucaristia, non negò neppure a Giuda la comunione con il suo corpo e con il suo santissimo sangue, pur sapendo che di lì a poco sarebbe uscito per consumare il suo tradimento e consegnarlo ai carnefici. Se pensi che nelle messe nere accetta di essere consegnato in stato di vittima impotente a Satana, proprio da un suo sacerdote, e solo per salvare fosse pure uno solo di coloro che, come Giuda, lo consegnano ai suoi carnefici. Puoi ben capire come egli si doni docilmente a tutti coloro che vanno da lui per cibarsi delle sue carni santissime nella speranza di suscitare nei loro cuori un palpito di amore, di pentimento. Oh mamma, se poteste capire di quale amore siete fatti oggetto da questo Gesù che tutto vi dona, che tutto si dona pur di salvarvi. Non ferite l'amore, mamma, perché mentre Gesù è sempre pronto a perdonare, anche chi si accosta alla Santa Messa per abitudine e superficialità, non colui che scientemente sacrilego ed in peccato mortale abusa della sua bontà. Per lui, come Giuda, va l'anatema, sarebbe meglio che non fosse mai nato. Torino, 5 settembre 1995, ore 10. Pina. Passeggiavo aspettando Rossi che mi portasse in chiesa. Il mio colloquio con Nicola si svolgeva sereno e rassicurante. Avevo passato una notte tormentosa e sentivo il bisogno del suo aiuto. E Nicola? Vedi, mamma, gli uomini politici quando escono sono accompagnati da due guardie del corpo, ma è una protezione illusoria perché basta un proiettile e tutto finisce lì. Non così per te, che sei protetta da me, papà, zio e dal cielo tutto, e nessun proiettile può farci del male, perché puri spiriti. Mamma, tu sei roccia, baluardo, difesa, difesa perché puoi proteggere gli altri, ma anche offesa perché puoi passare al contrattacco. Mamma, usa la forza che noi ti comunichiamo e proteggi Francesco, Flavio e Lalla. Lalla è forte ed è protezione per Francesco, è un po' stanca, ma noi continuamente la sosteniamo. Ma c'è Maria Santissima, terrore dei demoni, che tutti raccoglie sotto il suo manto e che come madre è potentissima. Ogni giorno che passa si avvicina alla liberazione, siate fiduciosi e fedeli nell'attesa, perché non dovete molto aspettare. Torino, 7 settembre 1995, ore 11:20. Nicola. Mamma, ti accorgi con quale facilità, servendoci di te, arriviamo alle anime che vogliamo attrarre nella nostra sfera di azione? Stamani a Don Luigi, sacerdote aperto ma non totalmente, puoi fargli arrivare il mio libro tramite Rosi. Don Abba, così sprovveduto ed incapace di opporre una difesa valida all'eterno nemico delle vostre anime, eppure è proprio necessario che nella lotta che è in atto ognuno di voi indossi la corazza della difesa senza paure e nella certezza che la vittoria è soltanto vostra, perché operate nelle schiere guidate da Maria vostra condottiera. Ma adesso ascoltami. Tu sai che mi servo di avvenimenti che ti coinvolgono anche marginalmente e che io stesso pongo alla tua attenzione per chiarirti verità che altrimenti sfuggirebbero alla tua percezione. C'è chi ha accusato un'anima di apostolo definendola ladra, dicendo a torto o a ragione di avere sottratto del denaro dalla cassetta delle offerte alla grotta di Ulzio. Ciò ha ferito gravemente un apostolo che ha passato la sua vita a servizio della Madonna e del prossimo, ma ti sarò più chiaro. Il pellegrino che sale fin lassù alla grotta spesso si sente spinto a mettere un obolo nella cassetta delle elemosine. È chiaro che la mamma celeste non ha bisogno del vostro denaro, è lei la dispensatrice di doni. Ma nell'intenzione del donatore quel denaro è destinato al fratello bisognoso che si trova in difficoltà. Né il giudizio di chi è addetto alla distribuzione di tale denaro è vincolante e il discernimento assolutamente veritiero, specialmente se manca di quella carità che lo fa gradito a Dio. Il ladro è colui che ruba quello che non gli appartiene di diritto, perché non sia spinto da necessità ma da avidità di possesso. I primi cristiani mettevano tutti i loro averi in comune, che poi venivano distribuiti secondo la necessità di ognuno di essi. Molto più grave è l'atto di colui che ruba la dignità del fratello, che spinto da una necessità impellente, prende quello che la carità di un altro suo fratello aveva a lui destinato. Mamma, ti accorgi come il giudizio di Dio è così diverso dal vostro? Roma, 12 settembre 1995, ore 6:50. Cara Cinzia, è proprio vero, niente è casuale nei disegni di Dio. Qualche giorno fa incontro a Torino una focolarina. Veniva a prendermi tutte le mattine per portarmi a messa. Essa è la scintilla che mi porta a rivivere avvenimenti così lontani nel tempo. Mariapoli, Igino Giordani, le passeggiate nel parco mentre le nostre anime si aprivano ad una luce sempre più vera. Li portavo a leggere le lettere che Gesù mi faceva scrivere per recapitarle al destinatario e la gioia del Giordani era grande, era commovente. Lui le riceveva in tutta la loro essenza divina mentre io, ai margini, mi meravigliavo della sua stessa meraviglia. Ma la gioia di incontrarci era grande. Parlavamo spesso di te. Non ho avuto il piacere di conoscerti anche se eri così vicina alla Mariapoli, ma si vede che questo non era nei disegni di Dio o nei tempi di Dio, e tempo ne è passato, nella mia vita come nella tua sicuramente. Tocco già gli 80 anni e la sera dei rendiconti si appresta, da un lato con intima gioia, ma devo confessarti, anche con timore. Ho in cielo un figlio santo, Nicola, che è la luce non solo per me, ma per il mondo di oggi. Ho un marito, anche lui santo, e vive nella luce di Dio, così un fratello. Cosa posso desiderare di più? Saranno loro a trainare non solo me, ma gli altri miei figli e parenti e tanti, tanti amici, anche se il peso è greve. Tramite Rosi ti mando questi miei libri. Sono voluminosi, ma non scoraggiarti. È la sapienza divina, non è mai troppa, per le anime nostre in cammino verso la luce. Ti abbraccio in Cristo. Roma, 12 settembre 1995, ore 8:30. Mia cara Aurelia, ieri sera ho sentita tanto viva in me la tua sofferenza e la mia implorazione a Dio Padre, a Maria la Madre Santa, ma ancora più al mio Nicola è stata intima, sofferta, insistente. Non disperare, Aurelia, perché la potenza di Dio è infinita, come infinito il suo amore. Nicola mi suggerisce di iniziare a bere con fede l'acqua della grotta di Ulzio, scaturita per grazia dall'amore di Maria Santissima. Lei ti proteggerà e Nicola non ti lascerà un istante. Ti spedisco i libri. Ti abbraccio. Pina. Roma, 14 settembre 1995, ore 3:45. Nicola. Mamma, ti ho sempre ripetuto che la verità vi fa liberi, ma la verità va testimoniata senza paure, altrimenti si trasforma in nodo scorsoio che impedisce qualsiasi anelito al bene. Ricordi cosa ti feci scrivere al vescovo di Civitavecchia riguardo alla testimonianza sulla verità della Madonnina che piangeva lacrime di sangue? Mamma, se sarai chiamata a testimoniare la verità, non tirarti mai indietro. Guarda Gesù che testimoniò con la vita la sua realtà divina. 14 settembre 1995, ore 5:40. Nicola. Mamma, man mano che la tua comunione con Gesù Eucaristico si fa più profonda, la sua luce si fa strada nella tua intelligenza, dirada tenebre ed il tuo cuore ne è il primo ad esserne beneficato. Tu soffri con il tuo fratello, ma soprattutto con lui, il Cristo. Comprendi il suo amore infinito per le anime e mi riconosci in lui. Rivivi attraverso la sua sofferenza la mia sofferenza. Ti senti finalmente parte integrante di questo binomio di amore, Gesù-Nicola, a cui non è escluso papà e zio Masino. Ma il nostro amore si irradia con un intimo desiderio di conquista a tutti i miei fratelli, ad Antonella, agli amici miei che sono tanti, per i quali la nostra implorazione al Padre è ininterrotta. Mamma, scrivi, nell'attimo della creazione di ciascun animo, Dio Padre dona alla medesima una parte infinitesimale del suo spirito eterno ed incorruttibile, per il quale essa è figlia sua a tutti gli effetti. Lo spirito, che è la parte più profonda dell'anima della creatura, è connaturato ad essa e quindi eterno, sia esso meritevole di premio o di dannazione. Ma Dio Padre, nella sua perfezione di amore e di giustizia, assegna alle sue creature la pena o il godimento in rapporto ai demeriti o meriti acquistati nella prova terrena. Né Lucifero né l'inferno tutto possono interferire in questo giudizio, che assegna a ciascun'anima quella parte di pena che si è meritata. È l'amore eterno del Padre, che se anche tradito o sconfitto non può venire meno alla sua natura, che è essenza divina di amore. Ecco perché la Chiesa ti dice che, al nome santo di Gesù, ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e sottoterra.